anima mia, godi. Era il Vangelo di domenica. Divertiti. Fa quello che vuoi. Stulto, stanotte morirai. Che scherzo da prete, eh? Dicono, scherzo da Padre Eterno questo, eh? Scherzo da Padre Eterno. Amici, io non auguro a nessuno di noi di trovarsi in questa condizione, di vederci piombare addosso il giudizio di Dio che viene a chiederci conto del nostro operato. Il Vangelo di oggi, l'avete sentito, ricalca quello di domenica. State svegli, con le cinture a fianchi, come il viandante negli antichi tempi, che si portava la lampada, il bastone, la cintura e i sandali per l'occasione, altrimenti camminava scalzo. Perché quando meno ve l'aspettate verrà il Figlio di Dio. Amici, tutto questo non è un ricatto del Padre Eterno, eh? Questo non deve incuterci il terrore della morte, ma deve incuterci il senso della vita. Guardate, l'essere svegli cosa implica? Vigilate, un verbo molto noto nel Vangelo, la veglia. Quando si veglia si è attenti, ci si concentra su quello che dobbiamo fare. La vita è un bene troppo importante per non vegliare, per non curarla nei minimi dettagli. La vita, amici, è un grande dono di Dio. La vita, che mistero la vita dell'uomo. È un dono che Dio ci ha dato, ma non per noi stessi. Non c'è mai nessun dono ad personam. Oramai questa frase la conosciamo tutti, no? Tutto quello che noi siamo, tutto quello che noi abbiamo, ci è dato per il bene comune, per gli altri. Che tristezza vedere che fine abbiamo fatto, eh? Che tristezza, che tristezza. Ieri parlavo con una signora, tanto triste, mi diceva: ho assunto dei giovani per lavorare. Speriamo che non siano tutti così, eh? Li ho assunti con tanto amore per dar loro il lavoro. La ricompensa, te fregano tutto, soldi, roba, portano via tutto. Ma com'è possibile? Ma che senso ha la vita? Se noi ci diamo da far giorno e notte per procurare il lavoro a questi ragazzi e poi veniamo così ricompensati. Sentivo un'altra persona giorni fa che mi diceva, con tanta tristezza, siamo 5-6 a lavorare, senza nessuna collaborazione, ognuno fa gli affari suoi, quando invece dovremmo essere una famiglia che collaboriamo, lavoriamo tutti di meno e lavoriamo meglio in sintonia. Ma che la gelosia, le invidie, i personalismi, gli arrivismi, i carrierismi che distruggono tutto. Ma questa è la vita? Come siamo ridotti in basso? Pensate, amici. Scriveva un grande autore francese, Saint-Exupéry, nel 1943, pensate allora, tempo di guerra, dice: oggi mi sento profondamente triste davanti alla mia generazione che è vuota di ogni consistenza umana. L'uomo di oggi muore di sete. Non c'è che un problema, un solo problema al mondo: restituire agli uomini un significato spirituale delle inquietudini spirituali. Non si può vivere, scriveva allora, di soli frigoriferi, di politica, di bilanci, di parole incrociate. È chiaro, non si può vivere senza poesia, senza colore, senza amore. Oggi potremmo aggiungere altri vocaboli. Non di solo computer vive l'uomo. Non di tecnologia vive l'uomo. Gesù diceva, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Amici, guardate che salto indietro che abbiamo fatto. Io oggi vorrei riproporvi il salto in avanti. Da questo stato di prostrazione umana in cui la vita non ha alcun senso, se no io tutti, adesso ho smesso di guardare tutti i telegiornali, non ne posso più. Tutti i giorni la stessa storia, tutti i giorni, o stragi, o delitti, o incidenti, o miseria, si piagne dappertutto, la crisi che domina, famiglie in disastro. Amici, vi voglio ringraziare per la vostra generosità, fra parentesi, bravi, che mi portate con tanta sensibilità da mangiare per le tante famiglie che hanno fame. Giorni fa ne ho incontrate 18, di cui 16 italiane e 2 straniere. Bravi, grazie. Che bel cuore che avete, come siete generosi. Ma è possibile andare avanti così? Non credo. Eppure vedete, in questo mondo in cui tanti sono i problemi, c'è una chiusura mentale, una chiusura del cuore, non voi che siete così buoni. La gente vede solo i propri interessi, i soldi. Beato Papa Francesco, che sta facendo pulizia in Vaticano di tutto. Ha detto ieri, voglio la massima trasparenza, via tutti. Voglio che di fronte al mondo appariamo come Cristo nel Vangelo ci dice. Bravo Papa Francesco, era ora, dice, era ora, certo che era ora. Ma voi pensate se questa pulizia, giorni fa l'hanno proposto come Presidente del Consiglio, Papa Francesco, per l'Italia. Ci risolverebbe tutti i problemi in poco tempo, tutti risolverebbe, tutto al volo. Ma è possibile che ci vuole Papa Francesco per risolvere i problemi? Perché lo risolve Papa Francesco? Ma lo risolve perché è un vero cristiano. Perché Papa Francesco, lo sentite che roba? Ho parlato col Vescovo che era a Rio de Janeiro, mi ha detto, ci hai visto? C'ero anch'io giù con lui. Mi ha detto, a un certo punto una signora gli ha dato la bibita, lui se l'è presa tranquillamente. Mi ha detto, santità, ci potrebbe essere anche il veleno. Non ti preoccupare, io mi fido di Dio. Oh, Francesco, no? Carino. Gli tiravano i cappelli, gli tiravano le magliette, i fazzoletti, per dire sei uno di noi. Vedete, bello, un uomo che sente i veri problemi della gente. Un uomo che vive la difficoltà, questo, come diceva Pavese, questo duro mestiere di vivere, durissimo mestiere di vivere, terribile, non di solo pane vive l'uomo. Diceva questo grande scrittore francese, vedete, noi dobbiamo risalire da questa pura materialità. E certo che mangiare è un problema, perché chi non mangia, dice la Madre Speranza, se un povero bussa alla tua porta, non gli parlare di Gesù Cristo, prima dagli un bel panino e poi parlare di Gesù Cristo, perfetto. Prima soddisfa lo stomaco che ha fame e poi farai con lui un colloquio di spiritualità, giusto, molto bene. Però vedete, non occorre fermarci solamente al terrestre. Pare che oggi tutto sia IMU, tutto sia IVA, tutto sia... voi aprite qualsiasi telegiornale, ascoltate i giornali, sembra che tutto il mondo era chiuso in queste quattro costorielle qua, che sono terribili, sono il nostro futuro. Ma amici, solo questo? Ma perché siamo ridotti così male? Ma è semplice, siamo ridotti così male, perché siamo decaduti in un puro terrestrismo, in un puro egoismo. Guardate, il bene pubblico, il bene sociale, non è un'espressione bella, è doverosa. Se noi non mettiamo davanti ai nostri occhi il bene degli altri, noi non risaliremo mai. Se non apriremo il cuore, innanzitutto alla giustizia e alla carità, non potremo risalire. Non esiste carità senza giustizia o giustizia senza carità, senza amore. Ci vuole una giustizia permeata profondamente dall'amore. La vedete, tutto questo atteggiamento prepara alla fede. Alla fede, che è molto in alto. Dal puro terrestrismo dobbiamo passare a una prima fase di spiritualismo dei valori umani. La cultura, la poesia, l'amore, la solidarietà, queste belle virtù, queste belle cose che devono conquistare il nostro cuore. Ma queste sono il primo approccio verso una pura spiritualità che va al di là. Perché, cari amici che mi ascoltate, io penso che a tutti voi sia capitato almeno una volta in vita di sentire nel cuore la sete dell'infinito, di sentirci ciascuno pellegrini dell'assoluto. Ma noi non siamo i pellegrini di questo mondo, noi stiamo andando verso Dio. Il nostro percorso non è una strada chiusa, senza prospettive. La nostra strada è l'eternità. Francesco d'Assisi, lui sì che viveva l'eterno nel tempo, l'infinito nel finito, sentiva la gioia di vivere, perché per lui, come San Paolo diceva, per me vivere è Cristo, morire è un guadagno. Pensate, Francesco d'Assisi, grande, dopo 800 anni ha un fascino così prepotente nel mondo. Abbiamo celebrato giorni fa il perdono di Assisi, ricordate, no? Peccato che non c'ero, ve l'avrei spiegato quei giorni. Francesco si trovava nella porzioncola. Ecco i grandi valori a cui dobbiamo ispirare la nostra vita. Francesco si trovava prostrato nella porzioncola che lui aveva restaurato, era una piccola chiesetta di campagna, non c'era niente, quando a un certo punto Dio appare nel suo fulgore, nel suo splendore. Francesco alza gli occhi e vede Dio, Cristo, la Madonna, gli angeli, e Gesù che gli dice: Francesco! Francesco alza le mani, si arrende. Francesco, tu che sei così buono, chiedimi pure quello che vuoi. E Francesco approfitta subito, Gesù, ti chiedo di svuotare il purgatorio con il perdono della porzioncola. Bellissimo. Sì, te lo concedo. Vai però dal mio vicario, Onorio III, che in quei giorni si trovava a Perugia, San Lorenzo. Francesco d'Assisi viene a Perugia, si prostra davanti al Papa e gli racconta la visione. Il Papa, sentendo che Cristo ha provato il perdono, rimane trasecolato. Anche perché i cardinali gli facevano no, 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 no. E Francesco non capiva il nostro gesto. Però era furbo, Era piccolo, ma era furbo, Con l'occhio scorgeva i cardinali che facevano un segno di no, come per dire: non glielo dare a quest'uomo ciò che ti chiede. Francesco, dimmi, voglio svuotare il purgatorio. Perché Cristo così mi ha detto. Cristo così mi ha detto. Papa rimane perplesso. E dice: sì, per quanti anni? Francesco ha detto un balzo. Santità, anni? Anime, no anni, anime, per sempre. Questo perdono di Dio per le anime del purgatorio. E Francesco se ne andava contento. Il Papa, Cristo così gli aveva detto, il Papa gli ha confermato, se ne andava. A un certo punto lo richiama: Francesco, vieni, 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 vieni. Dice: ma guarda che ci vuole lo scritto, un documento. Dice: no, a me basta la parola, le persone per bene basta la parola, non ci... ci abbiamo Cristo che è il giudice, la Madonna fa da notaio, gli angeli sono coloro che hanno assistito, chiaro, tutto a posto, no? Vedete, questo era Francesco, un'anima evangelica, un'anima pura, un'anima limpida, un'anima che viveva intensamente in profondità l'amore di Dio e l'amore degli altri. Cari amici, il Vangelo di oggi ci richiama proprio questo. Vedete, fra le tante definizioni dell'uomo c'è quella di Aristotele, che dice: l'uomo è un animale ragionevole. Più animale che ragionevole, direi io, molto spesso. Poi se ne danno tantissimi sociologi, filosofi, ma ce n'è una che mi piace in modo particolare. Chi è l'uomo? L'uomo è un essere creato per amare e per essere amato. Ve lo ripeto, bella. L'uomo è un essere creato da Dio per amare e per essere amato. Vedete, l'uomo di oggi ha stravolto questa bella definizione. L'uomo deve amare ed essere amato. Le cose, il denaro, i beni, li dobbiamo utilizzare. L'uomo ama ed è amato. Le cose vengono utilizzate. L'uomo di oggi che ha fatto? Ha posposto i valori. Ha utilizzato l'uomo e ha amato le cose. E abbiamo capovolto ogni cosa al Padre Eterno. Ecco perché i conti non tornano, no? Non tornano nel campo ecologico. Abbiamo sforato con l'ozono su la colotta che ci sovrasta. Abbiamo spezzato tutti i ritmi. Ed ecco le piogge di ieri più devastanti di quelle che abbiamo visto in passato. Perché? Abbiamo rotto l'equilibrio. Ora, quando l'uomo, amici, rompe l'equilibrio, e l'abbiamo rotto, con che cosa? Con il nostro egoismo, con il nostro terrestrismo, con la nostra arroganza, ci sentiamo padroni, prepotenti, padri eterni. Di che? Stolto, stanotte morirai. E dice, Signore, ma allora tutto quello che ho accumulato, tutto questo grano, questa ricchezza, ho fatto capannoni nuovi, di chi sarà tutto questo? E con molta ironia il Vangelo dice, di chi non ci ha lavorato? Che dicevano i nostri vecchi? Una generazione ammucchia, l'una conserva, quell'altra smucchia. E chi gode e chi non lavora? Quelli che hanno lavorato di brutto. Guardate per esempio anche oggi nel problema della casa. Voi sapete che la casa in Italia è un bene di consumo e di rifugio, no? L'80% degli italiani ha una casa, o no? Ma quanto abbiamo faticato noi, anch'io, per farmi una casa? Voi, i nostri nonni, quanto hanno tribolato per lasciarci, dici, cocco, te lascio almeno qualche mattone, qualcosa di solido. Quanto hanno lavorato? Oggi è un crimine avere una casa, lo vedete, è un crimine. È solo tasse, preoccupazioni. I nostri vecchi non pensavano così. Come si è capovolto il mondo? Come si è capovolto il mondo? Ma perché tutto questo? Vedete, lo diceva Ovidio, lo diceva Orazio prima di Cristo. O auri sacra fames, o esacranda fame dell'oro. Perché l'avidità del denaro non è una questione di oggi, è questione di sempre. Non potete servire due padroni. O Dio o i soldi, o. E noi diremo, ma perché non... anch'io qualche volta me lo chiedo, perché il denaro è un cattivo, diceva Sant'Agostino, è un ottimo servitore ma un cattivo padrone. Ricordiamocelo questo. Quando il denaro ti prende il cuore, è come la cocaina e l'eroina, no, sfarfalli, vai a ruota libera, cioè non capisci più niente, vivi con i paraocchi. Il denaro, io conosco persone che vivono solo per accumulare denaro. Stolto, stanotte morirai. Ma sapete che c'è gente che c'ha la pistola sul comodino e dorme così tutta la notte per paura che i ladri vengano a rubare? Ma si può vivere così? Ma si può vivere così? C'è gente che passa tutto il giorno al computer per vedere il su e giù delle borse mondiali, se si può guadagnare e speculare in quell'ora, quell'altra ora, ogni minuto. È roba da infarti. Ma si può vivere così? Questa è la vita dell'uomo, amici. Io penso che dobbiamo salire, risalire, per dare un senso alla vita. Risentire il soffio dell'infinito, per sentire il gusto dell'eternità, per sentirci pellegrini dell'assoluto. Diceva Victor Hugo in un suo romanzo, ma tutto il grande cielo blu mi riempirà il cuore? Io sono ossessionato dall'infinità dell'azzurro. Io sento il gusto dell'eternità, dell'infinito. Amici, sentite che bello. E chi santi? Chi sono i santi? Quelli che provano il gusto dell'infinito. Vorrei oggi, amici, comunicarvelo. Guardate che la vita, ma che volete? 50, 70, 100 anni, eccola. Un batter di ciglia, la vita è un soffio, è un soffio. Ma chi di noi non può dire, ma guarda, t'ho visto bambino, ma sei nonno. Ci pensate che i miei primi alunni sono del 38? E se non sbaglio hanno 75 anni, o no? I miei primi alunni. L'ho visto i ragazzini, giorni fa l'ho rivisto uno, dico, oh no, faceva il cocciaro, vendeva i cocci sulla scala del Duomo. Cocciaro, ti ricordo negli anni 50, come mio alunno. Cioè, oh, ancora sai da quanto tempo che vivi anche tu? Mi sembra l'altro ieri che ti ho fatto a scuola. Professore, mi sembra l'altro ieri di sentire le sue parole, i suoi schizzi alla lavagna. L'altro ieri, 1956-57, sentite che roba. Sono tanti, Eppure vedete che dice Dante, vassene il tempo e l'uomo non se ne avvede. Attenti amici, vorrei che tutti vivessimo con questa saggezza per poter dare ai nostri giorni il vero senso. Vedete, nel cuore dell'uomo non solo c'è un desiderio di infinità, ma addirittura qual è il peccato più grande che noi possiamo commettere? Quello di non sentirci creature. Fu il peccato del primo Adamo, no? È il peccato dell'uomo di oggi che sente aver messo le dita dentro la stanza dei bottoni della vita, che si sente padrone di tutto. Amici, a tal punto che oggi i nostri desideri, qualunque esse siano, vogliamo che diventino legge. Capite a che punto siamo arrivati? I nostri desideri, comunque si siano, o contro la legge morale, o amorali, o contro il cuore, con la legge scritta nel cuore, desidero la legge, che diventino legge, perché noi siamo i padroni. Amici, ma di che siamo padroni? Di niente, di niente. Stanotte morirai. Quante volte noi facciamo i progetti, no? C'è un proverbio antico che diceva, l'uomo propone, ma Dio dispone. Potremmo fare i progetti per domani? Sì, facciamoli, ma ci arriviamo a domani, tocca ferro. Non serve, amici. Sono sciocchezze queste, stupidaggini. Nessuno è padrone di niente. Eppure lo sappiamo, ma ce lo dimentichiamo troppo spesso. Non potete servire due padroni. O amerete l'uno e disprezzerete l'altro, o viceversa. Non potete servire Dio e il denaro. Amici, io vi invito oggi a scegliere veramente il Signore, a dare una spinta alla nostra vita, a guardare in alto. Vedete, no, l'uomo è l'unico animale che poggia su dei piedi, no? Gli animali stanno con le quattro zampe così, no? Noi siamo animali, però eretti, con i piedi per terra e con le mani e gli occhi rivolti verso il cielo. Amici, come vorrei che questa nostra posizione sia il senso della nostra vita. Diamo un senso alla vita. Riempiamola di valori, quelli che oggi non ci sono più. Riempiamola di eternità, riempiamola di fede, riempiamola di amore, riempiamola di solidarietà, riempiamola di giustizia, riempiamola di carità, di tutti quei valori che formano il corredo di una vita serena e gioiosa, quello che io auguro a voi e auguro anche a me.